Qual è l'idea principale che sta dietro al lavoro di Ezio Bosso?
L'essere umano, sempre solo l'essere umano. C'è il confronto dell'essere umano con gli eventi, con la natura, con il tempo, ci sono le emozioni, ci sono i punti di vista, gli sguardi. Per me la parte essenziale del lavoro di un compositore è cercare di esplorare con i propri mezzi le possibilità che abbiamo, no? Poi principalmente di essere degli esseri umani decenti e poi di fare, in conseguenza, di fare delle opere decenti.
Le note intense e ipnotiche di Ezio Bosso, creatore di mondi musicali evocativi, esplorando l'animo umano e le sue emozioni per trasporle in partitura. Queste le sonorità di Following a Bird, il brano che apre il suo album La dodicesima stanza, The Twelfth Room, registrato un anno fa al Teatro Sociale di Gualtieri e poi lanciato oltre il Disco d'Oro. Ed è proprio alle emozioni, come ci ha detto, all'essere umano e al suo confronto con la natura e gli eventi, che il compositore, direttore d'orchestra, virtuoso del contrabbasso e pianista, ha dedicato la sua musica. Lo ha fatto nelle sue numerose collaborazioni internazionali, nelle grandi sale da concerto, nella danza, nel teatro, nel cinema, in quelle con Mario Brunello e Sergei Krylov o nella direzione artistica dei London Strings. E lo fa nel suo recente concept album che ripercorre metaforicamente le fasi, le 12 istanze che attraversiamo nella vita. La sua musica, annoverata nella corrente del neo post-minimalismo, si rifà dunque all'utilizzo di sistemi cellulari e mantiene costante nella sua idea di composizione una forte componente barocca. Nato a Torino, si è avvicinato alla musica da bambino fino a quando il maestro Ludwig Streicher non segna la svolta della sua carriera artistica, portandolo a studiare composizione e direzione d'orchestra all'Accademia di Vienna. Nel 2005 a New York, durante l'incisione del suo quartetto per sassofoni, incontra Philip Glass, che lo inviterà a produrre i suoi lavori nel suo studio con i suoi produttori e tecnici. Dal 2011 gravi problemi di salute cambiano la sua vita e lo affaticano molto. Ora parlare lo stanca, non può più correre, ma questo non limita la sua capacità espressiva anche attraverso il suo pianoforte che lo accompagna spostandosi ogni sera nelle diverse tappe del tour, sempre sold out, sempre con standing ovation finale. Lo abbiamo incontrato nel 2009 nella sua bella casa vittoriana a Londra per parlare del suo lavoro in occasione del debutto dello spettacolo sulle sue musiche del coreografo Rafael Bonacela. E oggi vi proponiamo alcuni passaggi di quell'intervista in cui parla del suo lavoro, della sua collaborazione con Gabriele Salvatores per il film Io non ho paura, della genesi di alcune composizioni e delle sperimentazioni con il rap nel progetto Antimafia per MTV su testo dello scrittore Roberto Saviano. Un racconto che parte da uno sguardo alla scena musicale contemporanea, inglese in particolare.
In Inghilterra e in Europa è vastissima la scena musica contemporanea, c'è una differenza sostanziale in Inghilterra che forse è più vasta perché esistono tanti movimenti e viene considerata musica contemporanea tutta la musica che ha determinate direzioni. In Europa è differente perché sono anche culture differenti, in Francia, in Italia, in Germania la cultura, la musica, la letteratura sono molto più considerate politicamente, in Inghilterra no. esistono come opere d'arte, quindi è più semplice anche rompere schemi o esercitare nuove idee o attingere ad altro. E non c'è un'altra cosa fondamentale, che è la diatriba che c'è ormai da anni, cioè l'invenzione. L'invenzione è il frutto di un'esperienza, invece da 20 anni a questa parte, da 30 anni a questa parte, specialmente in Italia e in Francia, l'invenzione sembra debba essere qualcosa senza nessuna connessione con il passato. In Inghilterra, in America, il compositore viene considerato come qualcuno che ha un bagaglio e che riesprime dei linguaggi e li evolve in qualche modo in un'altra direzione, in una novità, in qualcosa di nuovo, che mischia le carte soprattutto. Invece spesso noi siamo ancora legati alle avanguardie, che invece questo non lo volevano, no? Volevano suonare con le pietre, volevano fare la musica con rompendo gli oggetti, che aveva un senso meraviglioso in quel momento come gesto. Dal mio punto di vista è diventato più, quando è diventata l'accademia, è cominciato a esserci, per me almeno, il problema della regolarizzazione di questo. Nel senso che è diventato, spesso e volentieri, spesso si fanno, no, dei gesti anche per amore, ma il gesto per amore può essere sbagliato forse nei confronti degli altri, per difesa, però si è cominciato a considerare la musica contemporanea soltanto se aveva determinati stilemi. A seconda delle avanguardie che abbiamo vissuto nella storia, si parlava di una sonorità più che un'altra, cioè si è molto fermi alla dodecafonia, cosa che persino Schoenberg rifiutava di essere definito dodecafonico, no? Serialista. Ha un commento sul suo quarto quartetto del primo violino, disse: io non sono uno scrittore seriale, io sono un compositore, uso anche quel sistema per esprimere quello che devo dire. Invece si è cercato un'uniformazione. La musica contemporanea è un macigno che deve essere subito, quando invece la musica si evolveva in altre direzioni. Difatti anche il pubblico, la fuga del pubblico, queste forme, tutti si stanno domandare come mai, perché dal mio punto di vista esiste la funzione musicale e quella funzione spesso non viene rispettata da noi musicisti.
Ecco, parlando di avanguardie, il minimalismo naturalmente nasce come un'avanguardia, adesso non lo è più, o si parla di neominimalismo. Cosa cambia nella ricerca in quest'ambito musicale?
Ma in realtà cambia il fatto che, anzi, forse chi arriva dalle esperienze, chi ha preso tesoro delle esperienze dei compositori americani di quegli anni, che vennero definiti forse impropriamente, credo proprio da Nyman, minimalisti. Come diceva Lamont Young, l'unica cosa che accomuna questi compositori è un cognome a 5 lettere. Quindi io posso essere un neominimalista perché ho un cognome a 5 lettere anche. Però in realtà, per quel che mi riguarda, mi è interessato molto di più il minimalismo, quello delle arti figurative, cioè questa ricerca dell'essenza, questa ricerca dell'arrivare al punto dove fosse l'arte, che avevano Tremlett, che ha Tremlett tuttora, che aveva Sol Lewitt. A me è interessato quello, e in musica quindi c'era, dal mio punto di vista, un mondo da esplorare, c'era qualcosa, la musica si occupa di tempo principalmente, no? È una suddivisione tridimensionale del tempo, del nostro tempo, cioè l'ascoltatore deve dare il suo tempo, non è semplicemente una cosa che sta lì, cioè la fruizione è importante nella musica, quindi questa magia del poter rendere tridimensionale il tempo, e quindi provare a vedere cosa succede all'emozione, se si può, fino a che punto si può strecciare, come si dice adesso, no? Allungare, modificare la sensazione, l'emozione. Quello era una della parte della mia ricerca. Quindi naturalmente, usando anche moduli seriali e ossessivi e ripetizioni in questo senso, è facile associarlo al minimalismo e definirlo neominimalismo, che forse è anche quello che ha avuto Philip Glass nel momento in cui ha cominciato a cercare nella sua composizione una parte più melodica, no? Poi è molto difficile da dire, perché a me fa ridere quando qualcuno parla, sente piru 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 e dice: questo è Philip Glass. Beh, allora ascoltati Puccini e cosa devi dire? Che anche Puccini era un minimalista. L'uso della cellula esiste da Beethoven, quindi Beethoven viene considerato il primo compositore onestamente cellulare, cioè usa le cellule e le sviluppa in certe direzioni, quindi è difficile dare una definizione. È un movimento che parte da 2 presupposti importanti, che sono un riavvicinamento all'ascoltatore come rispetto e come provocazione, senza mai staccarsi, comunque evolvendo la tradizione, quello che forse dicevamo prima, cioè l'importanza dell'evolvere i linguaggi in qualcos'altro e non cercare semplicemente una pietra risonante.
Com'è stato lavorare con Salvatore, lavorare per il cinema?
Beh, il lavoro con Gabriele è stato un lavoro molto lungo, molto, molto vicino, molto, molto forte. Sicuramente il miglior lavoro sotto ogni aspetto che abbia fatto per il cinema. È stato un lavoro di grande ricerca ed è stato anche molto particolare perché in Italia non si era mai fatto prima una specie di pareggiamento tra il montaggio e la musica, quindi la musica influenzava il montaggio, così come il montaggio influenzava la musica, anche questo scrivere al di fuori che abbiamo scelto, cioè di scrivere sulla sceneggiatura e partire semplicemente dai significati della sceneggiatura, inventare in qualche modo un nuovo modo di fare musica da cinema, che era più lo sguardo, come se fosse uno sguardo esterno e non un commento a quello che c'era, ma fosse lo sguardo in qualche modo, la connessione intima al personaggio. Questo è il lavoro che abbiamo principalmente fatto.
Quindi,
cioè, anziché basarsi sulla grandiosità di alcune sequenze, ci siamo basati sull'occhio del bambino e quindi su quanto io come autore potessi connettermi a quel bambino e descrivere qualcosa che fosse paura, che fosse, no, dolore oppure gioia oppure speranza. Un brano che rappresenta molto di meno paura, ovviamente, è La rumba verso il buco. La rumba verso il buco, pur essendo in una condizione cinematografica particolare, perché ha campi molto larghi, dolli, colline, però abbiamo deciso che dovesse rappresentare cosa succedeva all'interno dei bambini. Quindi il quartetto d'archi è piccolissimo rispetto alla grandiosità delle immagini, quindi si è lavorato in una sorta di inversamente proporzionale. E allo stesso tempo, cosa dicono i bambini in quella scena? I bambini non stanno giocando, vivono quella scena. I bambini sono anche crudeli, sono inevitabili, sono ossessionati. E questo è un esempio calzante di quello che abbiamo fatto in quel caso. Cioè siamo entrati dentro un mondo che era completamente diverso dai bambini, era completamente decontestualizzato anche rispetto al periodo, perché parliamo del 78, e la musica invece è una musica ipercontemporanea, cioè era una musica del 2003, con tutte le esperienze che ci possono essere state dal 78 al 2003. Quindi questo tipo di lavoro era proprio quello dedicato allo sguardo dei bambini o allo sguardo del bambino. In questo caso erano i bambini che giocavano, per cui anche la massa sonora era rispetto a sentimenti contrastanti, no? La bambina che cade, però non è visto mai come effetto, ma soltanto come condizione emotiva.
Vorrei tornare sul movimento, l'andante che ha scelto di Vivaldi per Io non ho paura, per la scena finale, che è davvero profondamente commovente. Perché ha scelto quella pagina e qual è appunto il suo rapporto con la musica barocca?
Beh, quella pagina è stata scelta, è una cosa strana, però in realtà è un brano che non ha praticamente nessuna registrazione, aveva. La scelta è stata perché si voleva in qualche modo far compiere tutto, cioè in quel momento si compie tutto, si compie la crescita e quindi deve cambiare qualcosa. E dal punto di vista, se si vuole, quindi l'idea era quella di usare un brano importante di musica classica, però dove poteva stare? Però, allora si poteva mettere qualcosa di non conosciuto di Vivaldi, esisteva qualcosa di non conosciuto di Vivaldi, sì, esisteva, era questo brano meraviglioso, che in qualche modo era, ha una semantica in particolare perché è un brano per violino e orchestra e tutto lo spostamento della colonna sonora è sempre stata basata sul violino e gli altri tre strumenti nella mia scrittura quartettistica, fino a che verso la fine la viola prende importanza perché è come il cambiamento di voce del bambino e in questo finale, che è il finale dei finali, tutto combacia perché ovviamente il suono si allarga, diventa un'orchestra d'archi, non un'orchestra grande ma comunque un'orchestra d'archi e il bambino o il violino è il solista. La ragione per cui si va nella musica barocca è perché è evidente che i miei riferimenti sono molto forti rispetto a un'esplorazione della musica barocca che mi interessa esattamente come mi interessa il minimalismo, la funzionalità dell'ornamento. Noi pensiamo al barocco semplicemente come una serie di ornamenti a volte pesanti, no? Invece è impressionante vedere come ogni ornamento aveva una funzione fisica. Per loro. L'ornamento serviva persino nella costruzione dei capitelli, aveva una funzione fisica di sostegno, persino negli stucchi c'è una funzione non soltanto decorativa. E la musica è impressionante in questo, per cui la costruzione architettonica della musica barocca e specialmente la musica vivaldiana, quindi l'uso dell'effettistica. È stato poi interrotto per quasi 200 anni, ma nella musica barocca c'è un uso dell'effettistica sia emotiva e sia rumoristica. Autori come Bieber usavano mettere la carta dentro gli strumenti per fare gli effetti dei suoni dei tamburi e quindi c'è una ricerca che in qualche modo si è interrotta e poi è ritornata 200 anni dopo. Nella mia natura c'è l'esplorazione della funzione, no? Umana anche dell'abbellimento e quindi la relazione con la musica di Vivaldi è diretta, in più col mio utilizzo molto ampio degli archi, arrivando io da uno strumento ad arco, nella ricerca di nuovi metodi di esecuzione, quello che Vivaldi faceva nel Settecento, io oggi cerco di farlo su altri termini che sono, se vuoi, appunto perché dal 1900 esiste la psicanalisi, sono più legati alla psicologia del musicista, quindi sono degli obblighi, degli opposti a quelli che vengono considerati i cliché dell'esecuzione, obbligando il musicista a fare delle cose molto difficili e tenendolo obbligato però a essere iperespressivo. Quindi in qualche modo mi riferisco a Vivaldi quando faccio questo tipo di mestiere.
Questa è la musica di The Land of Yes and The Land of No, realizzata per la Rafael Bonacella Dance Company, che ha debuttato alla Queen Elizabeth Hall per girare in tour un anno in Gran Bretagna. Un pezzo per sei danzatori, diretti da Rafael Bonacella, punta di diamante dell'ultima generazione di coreografi attivi nel Regno Unito, che ha immaginato come punto di partenza l'esplorazione dei segni che ci circondano, i segni stradali in particolare, che in Inghilterra sono moltissimi, molti più che da noi e a volte anche curiosi, per indagare il vissuto che ogni segno porta con sé nel nostro immaginario. Il risultato è un'esplorazione della psiche, della capacità del corpo umano di dare forma fisica alle memorie, alle esperienze e alle emozioni. Un progetto nato dall'incontro tra Bosso, Bonacella e i danzatori, che hanno dato vita ai passi e alla partitura nell'elaborazione profonda di un processo collettivo.
È stato un processo lungo e molto particolare, perché in realtà è iniziato osservando, guardando, discutendo, allo stesso tempo anche improvvisando insieme ai danzatori e provando a cercare in una maniera forse più normale, più normativa, nel senso di solito si fa così, si improvvisa insieme, si vede se si va in una direzione. Poi è successo qualcosa che ha cambiato completamente questo atteggiamento, che è stato che a un certo punto questo fare, queste specie di sedute comuni hanno iniziato a diventare anche un'espressione intima delle persone. Quindi hanno cominciato ad avere delle relazioni, dei ricordi, a raccontare anche dei ricordi durante quello che succedeva. E da lì è cambiato completamente il processo, perché è diventato esplorare in qualche modo l'associazione che avevano loro, parlo dei danzatori, parlo di me, parlo di Rafael, noi, rispetto ai segnali che gli venivano dati. Quindi da lì è iniziato il vero processo di scrittura, se vogliamo dire, cioè è stato come un cercare, girarci intorno. Stavamo in questi studi di danza con centinaia di fotocopie, libri, di cartelli, di segnali, di scritte, di muri. E poi a un certo punto un'esperienza di una danzatrice è come se avesse cambiato completamente il punto di vista su che cosa dovevamo esplorare. Poteva essere una mappa, poteva essere, no, una visione puramente grafica di quello che succedeva. Invece si è entrati dentro esattamente la reazione emotiva rispetto a un cartello stradale. Allora da lì ho chiesto ai danzatori, gli ho dato dei cartelli, gli ho chiesto di scrivermi le loro impressioni, i loro ricordi rispetto a quel segno, a quella grafia, a quel colore, a quel, anche quel significato. L'inglese è molto più significativo in qualche modo, no? Come lingua, quindi, che ne so, merge vuol dire molto di più che soltanto una strada che si stringe. Merge è più ricongiungersi. Split è anche un'altra evidenza, split è una parola che si usa per separarsi anche tra fidanzati, no? We split. E quindi da lì è iniziata questa ricerca che ha riguardato un po' tutti, in me in modo particolare, perché dovevo entrare nella fase di scrittura.
Delle sedute di autocoscienza.
Sì, sembravano erano delle cose che poi si possono sempre dire in due modi, uno molto ironico, nel senso che appunto tutti piagnevano, tutti. Sì, siamo arrivati anche a momenti molto, molto intensi. E questo veniva poi applicato in qualche modo al ricordo, alla dinamica, al perché di una scelta di una certa direzione, anche alla stessa maturazione di quel primo impatto emotivo. E spesso erano storie intime dei danzatori, spesso erano storie intime nostre, così come sono state dei miei musicisti, perché poi ho fatto lo stesso lavoro, l'ho fatto sui miei musicisti prima di terminare la scrittura, e poi mi sono appoggiato a uno psicologo per capire meglio, quindi insomma, pesante.
Avete lavorato sui sentimenti, sul vissuto, sulle esperienze, sulle emotività. Lei ha scritto la musica e contemporaneamente invece Rafael lavorava sulla coreografia.
Abbiamo lavorato su delle idee principalmente, nel senso che poi la musica non è solo scritta in funzione della rispondenza emotiva che abbiamo avuto, ma è scritta anche in funzione della grafia di quello che vediamo. Quindi ho cercato di lavorare sotto un aspetto grafico all'interno della composizione e anche sotto un aspetto uditivo che rappresentasse, che ne so, una direzione. Quindi per rappresentare una direzione in musica, e la musica è bella per questo, che quando la scrivi ha anche una grafia che lo rappresenta. Quindi per esempio c'è un brano che è One Way, che è senso unico, e rappresentare il senso unico ho usato quindi delle progressioni che si chiamano arpeggi, sempre nello stesso ritmo, che tendevano ad andare sempre più veloci, solo verso l'acuto e con un piccolo ritorno. Quindi questa concezione anche grafica. Quindi la difficoltà era quella, rappresentare tutte queste cose nello stesso momento. Nello stesso modo Rafael prendeva, negli stessi momenti, nelle stesse discussioni, cercava di prendere in qualche modo lo spazio nello stesso concetto. Poi, come in ogni lavoro, ovviamente la musica a un certo punto deve essere presente, perché un coreografo possa possa definire il proprio lavoro. Quindi si è aspettato il finale della scrittura, si è aspettato anche il finale della mia ricerca, quindi a un certo punto sono arrivato dicendo dobbiamo usare 11, prima erano 12, poi uno non ci piaceva tantissimo, 11 segni che fossero riconoscibili internazionalmente, perché tra parentesi i segnali stradali sono impressionanti. L'Inghilterra è uno dei paesi che ha al mondo più segnaletica in assoluto, cioè c'ha ogni tipo di cartello, compreso Watch Your Neighbor, ha dei cartelli veramente interessanti, e ce ne sono invece di internazionalmente riconoscibili, quindi che ne so, appunto Stop, sono più o meno uguali, magari cambia la grafica leggermente, ma i colori e i significati sono simili per tutti i paesi del mondo, sia che andiamo in Africa che andiamo in Estremo Oriente. Allora ho chiesto e ho proposto di lavorare soprattutto su cose che fossero comuni, come se fosse quasi una ricerca antropologica sull'essenza dell'essere umano. Da lì in poi, allora, la struttura dei brani è, in qualche modo, è anche condizionante poi del lavoro del coreografo, ovviamente.
E uno dei brani o due che Ezio Bosso ha amato di più o che sente più emotivamente forti?
Non lo so, è un lavoro a cui sono tanto affezionato, però forse Speed Limit. Speed Limit è, devo dire che è un brano che quando lo ascolto rimango persino impressionato di averlo scritto io, perché c'è anche un bell'aneddoto. Quando l'abbiamo masterizzato, che è l'ultimo processo che si fa quando si fa il disco, il masterizzatore non sapeva nulla di che cosa stava facendo, ed è un bravissimo ingegnere del suono che ha fatto, che ne so, è quello che ha fatto White Album dei Beatles, l'ex produttore dei Clash, cioè, e oggi lui si occupa soltanto di finalizzare perfettamente i dischi, ha fatto veramente tutti, compresa la maggior parte della musica classica che ascoltiamo, da London Symphony. E lui è un signore che ha una certa età, e mentre masterizzava mi dice: sai, questo pezzo mi fa impressione perché mi ricorda una volta che ho finito di lavorare, era tardi di notte, dovevo mettere a posto le cose, non c'era qualcosa che non andava, e mi sono messo in macchina e non mi ricordo quanto ci ho messo, so che mi sono svegliato ed ero a casa, e quindi non so a che velocità sono andato, a che, perché non so come dirti, sì, avevo la coscienza di quello che c'era intorno a me, però dentro avevo i cavi, le cose che dovevo mettere a posto, e quindi mi sono come svegliato a casa. E lui non sapeva niente del lavoro, non sapeva neanche i titoli, quando lavori con i masterizzatori loro pensano soltanto agli equilibri, alle cose che debbano sentirsi bene, cioè loro sono quelli che mettono a posto la musica per quando noi la ascoltiamo, no? E questa cosa mi ha fatto impressione. E poi, vabbè, credo che l'ultimo brano, che si intitola Round 44 ed è Exit, che è dedicato anche a un amico, ed è un po' una storia di un ciclista che non può essere fermato e va per la città. E quello sì, sicuramente sono molto legato personalmente.
Per chiudere questo incontro vorrei parlare di Cappotto di Legno, il progetto che ha visto Ezio Bosso con il suo gruppo, il Buxus Consort, assieme a Luca Riello, voce degli Alma Megretta, e lo scrittore Roberto Saviano. Cappotto di Legno è la bara ed è un brano sulla camorra, sulla malavita organizzata, in cui Lucariello descrive l'ipotetica morte di Roberto Saviano, che ha partecipato alla stesura del testo che è costato una condanna a morte da parte del clan dei Casalesi, che gliel'hanno giurata per averlo scritto. Nella canzone ci sono anche i campionamenti della voce di Nicola Schiavone, padre del boss Francesco, detto Sandokan, che definì il suo accusatore Roberto Saviano un buffone, un pagliaccio. E Ezio Bosso è stato chiesto di collaborare scrivendo le musiche. Così è nato il pezzo, che ha anche un video che si trova sulla home page di Roberto Saviano.
È un'esperienza assolutamente casuale che poi è scoppiata anche come, diciamo, anche questo è stato abbastanza interessante. È stata un'esperienza casuale perché quando Lucariello con questo amico che fa il DJ per Radio DJ sono venuti a un mio concerto, lui me l'ha portato a questo concerto e mi ha raccontato di questo testo, mi ha fatto sentire una piccola cosa che lui faceva dicendolo, rappando, e avevano paura di farlo in qualsiasi modo che potesse in qualche modo offendere, no, il significato del brano, quindi che potesse portarlo direttamente ad essere il solito brano di rap, gangsta e bla bla bla. Io devo dire sinceramente che la ragione principale per cui l'ho fatto era perché penso che la prima funzione della mafia sia quella di mantenere l'ignoranza e di non dare scelta, cioè senza, con l'ignoranza non c'è scelta, non si sceglie né di qua né di là. E quindi pensare di poter incastrare dei linguaggi è sempre un modo per far sentire delle voci diverse, no? E quindi ho detto, vabbè, proviamo, vediamo che succede, dammi il testo, dammi le metriche e io cerco di vedere se ne esce qualcosa. Questo incastro alla fine è riuscito, era strano, perché c'era il mio sistema compositivo con il modo naturale di Lucariello, con il linguaggio anche, si sono riusciti a fondere, più che fondere sembra più un crash, no? Di due macchine, e alla fine le lamiere hanno creato qualcosa di diverso.
Cappotto di legno, prima delle botte in petto. 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 Cappotto.
Mi interessava veramente far notare come le cose si possano mischiare e come appunto un ragazzo di Scampia alla fine si ritrovi con quattro professori d'orchestra all'MTV Day, no? Davanti a una folla di ragazzini che gridano vogliamo in Sonora, che nessuno sa chi siano, però ai ragazzini piacevano tantissimo, in 20.000, e poi a un certo punto vedi i ragazzini che si trasportano e poi ti scrivono non pensavo che anche i violini avessero il ritmo. Per me questa è la cosa più importante. Il testo è bellissimo, penso che sia un testo importante, perché è un testo bellissimo, un testo di denuncia non retorica, è un testo che parla di un ragazzo che vuole ammazzare un altro ragazzo per degli status, quegli status che sono l'ignoranza. Come al solito io penso che purtroppo non sia stato capito fino in fondo, sia stato molto utilizzato mediaticamente, però non capito fino in fondo, perché il messaggio era ben altro, era proprio questo, era andare oltre, esiste altro, esistono altre musiche, altri pensieri, cresciamo verso quella direzione.
Allora ce lo ascoltiamo, su queste notte ci salutiamo, grazie Ezio Bosso.
Grazie Michela.
Casal di Principe, 20.000 abitanti, droga e rigiuni, a Casano Trasalmano. 1.200 condannati a 416 bis. Associazione mafiosa. Morti uccisi, strangolati con la corda del provolone, facendo ingoiare sabbia.
A Casano vita e morte, sono la stessa cosa.
Cocaina, milioni di euro, imprese, politici, imprenditori.
Roma, Parma, Milano.
Sangue e cemento. Sangue e cemento.
È luna e luci da pistola, suonata a botta a volo, vuota in tuo caricatore. Camarone non coppo cuore, mamma essa mi perdona. Camarone signore, quando fornisce sta storia. I flash in capo ancora, una fotografia a colore, lui c'era buono a giorno. E capo in casale dice che era un buffone, a me crea paura. Ha mescato l'uomo, la gente fugnato, fumo fuoco e sangue, intanto passo tempo. Quando una 45 tra nuova si indana tempo, vendi vendetti, otto botte ambiente. Tardariel, mano scurdariel, a mettere i proiettili volenti in debutello. Quello che becchi song, lo braccio senza nome, faccio quello che buono e faccio il buono. Laccio a guardare a terra fino a quando non muore, fino a quando.
Cappotto di legno, prima delle botte in petto.
prima delle botte in petto, cappotto di legno, prima delle botte in petto, cappotto di legno, prima delle botte in petto, cappotto di legno, prima delle botte in petto.
Gabo casca nera lucido, quando arrivi stai putrido, ti guarda attorno, ogni giorno sai che non si illumina. Salute o agli una pace, mentre schiatta molto, sta calando nata cascia. Là non fosse, porta raggi come ossigeno da un osso, sai che sbaglio papà, a ci scuma sta rota, a stregna in mano un coppo fiero, nata volta, nata volta, nata volta. Lettere bollente come a proiettile che sfondano silenzio, sfondano il cervello che non pensa, senza paura, leva sicuro. Otto botte in vietta, riderino nello scuro. E poi se sto buffone avesse ragione, gava solo sempre la stessa canzone d'amore. Gava solo sempre la stessa canzone d'amore. Laccia guarda in terra fino a quando non muore. Vendo guarda in terra fino a quando non muore. Vendo guarda in terra fino a quando non muore. Cappotto di legno, prima della botte in petto, 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 cappotto di legno, prima le botte in piedi, prima le botte in piedi, prima le botte in piedi, cappotto legno, prima le botte in piedi, prima le botte in piedi, prima le botte in piedi, cappotto legno, prima le botte in piedi, 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 prima le botte in piedi.
E lo vagliaccio,
e lo bufone,
e lo vagliaccio,
e lo bufone.
Perché dai, a 167,
gli ha più zona potente.
Sono già di fugnatura. A casa la sta nel buono. E volevo sentire su Roberto Saviano, perché Roberto Saviano è un vagliaccio. Roberto Saviano è un vagliaccio.
È un bufone.
I camurrisi sono loro.
Multinazionale criminale, sparano il mio segnale stradale, sangue e cemento, niente se muove, le strade nuove sono poche, tappeti russi che portano i killer e i boss, Mercedes, Lamborghini, quando ne vuoi, non sono macchine ma sangue e cemento, non sono macchine ma sangue e cemento, non sono macchine ma sangue e cemento, 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 sangue e cemento. E se si alza la mano sai che sono tutto quanto, e mi sparati c'ha tutto quanto.